Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata. L'accordo per un cessate il fuoco a Gaza potrebbe essere vicino. Israele e Hamas parlano di progressi significativi. Un'intesa potrebbe arrivare già questa settimana, prima dell'insediamento alla Casa Bianca di Donald Trump. Il punto di Esteri. Francia, un poliziotto è sospettato di aver ucciso un ragazzo di origini palestinesi mentre era ammanettato. La storia è stata insabbiata e tenuta nascosta per oltre un anno. Spagna, la battaglia sui sindacati tra governo ed estrema destra. Il governo di Pedro Sanchez aumenta i finanziamenti per le organizzazioni dei lavoratori, mentre Vox li taglia drasticamente. Serie TV. Gli incendi di Los Angeles ritardano anche le produzioni di Hollywood. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo allora subito dal Medio Oriente, nella striscia di Gaza. Dall'alba di questa mattina almeno 45 persone sono state uccise dagli attacchi israeliani, un'escalation di bombardamenti che viene segnalata dalla striscia in queste ore, mentre in Qatar sono in corso i negoziati per un cessate il fuoco, negoziati che sembrerebbe non sono mai stati così vicini ad un risultato positivo come sono adesso, almeno come sembra siano adesso. Sia dal lato israeliano che dal lato palestinese si parla di progressi significativi, anche funzionari americani dicono che un accordo potrebbe essere possibile già durante questa settimana. Partiamo dalle notizie, mi ha raggiunto in studio Emanuele Valenti. Emanuele, buonasera, intanto cosa sappiamo?
Allora, come dicevi tu Martina, sono ore di intensi negoziati, notizie, aggiornamenti in continuazione, il quadro non è ancora chiarissimo e soprattutto, attenzione, la situazione è molto volatile. Abbiamo raccontato tante volte nei mesi scorsi di un accordo quasi raggiunto per una tregua, per lo scambio ostaggi israeliani, detenuti palestinesi, poi tutto è saltato, quindi questo suggerisce prudenza. Ma sicuramente, stando alle dichiarazioni ufficiali e alle notizie, possiamo dire che le due parti, Israele e Hamas, non siano mai state così vicine a un'intesa. Le dichiarazioni, anche quelle non ufficiali, sono arrivate un po' da tutti, Israele, Hamas, Qatar ed Egitto, quindi due mediatori, e Stati Uniti, entrambe le amministrazioni, quella uscente e quella entrante. A Doha, in Qatar, c'è anche l'inviato di Trump per il Medio Oriente, infatti Steve Witkoff. Questo pomeriggio il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jack Sullivan, ha detto che un annuncio potrebbe arrivare già questa settimana. Poco fa alcuni media israeliani hanno parlato addirittura di 24 ore, è un'ipotesi ovviamente. A confermare lo stato avanzato dei negoziati, la presenza a Doha dei massimi vertici dei servizi segreti israeliani, servizio segreto esterno, Mossad, interno, Shin Bet, e del coordinatore per i detenuti palestinesi. Le trattative, come sempre, sono indirette. Alle due parti è stata consegnata una bozza di accordo, le risposte potrebbero arrivare da un momento all'altro. La struttura massima dell'intesa sarebbe sempre la stessa, quindi un meccanismo in tre fasi, con il graduale scambio ostaggi israeliani, detenuti palestinesi e il progressivo ritiro israeliano dalla striscia. Il negoziato andrebbe avanti anche dopo, per decidere poi come passare dalla prima alla seconda fase, dalla seconda alla terza.
E quali sono i nodi ancora da sciogliere?
Allora, sarebbero parecchi. Innanzitutto rimane una differenza di fondo, cioè Hamas vuole la fine definitiva della guerra, mentre Netanyahu vuole che l'accordo gli lasci, come dire, un margine di manovra per valutare nel caso se rilanciare l'operazione militare. Poi c'è la questione dello scambio ostaggi israeliani, detenuti palestinesi. A Gaza ci sarebbero ancora 95 o 98 ostaggi, non tutti vivi. Nella prima fase Hamas avrebbe accettato di rilasciarne 33 o 34, compresi alcuni in condizioni più critiche. Non sappiamo però quali potrebbero essere i detenuti palestinesi rilasciati, appunto anche nomi grossi, anche chi Israele considera per esempio responsabile di attacchi o attentati. Terzo nodo, l'esercito israeliano esce da Gaza e con quali tempi? Gli israeliani starebbero spingendo per mantenere il controllo di una zona cuscinetto, circa un chilometro, non sappiamo se solo nel nord oppure lungo tutto il confine, quindi lungo tutto il perimetro Israele-Striscia di Gaza. E c'è poi la questione del corridoio Filadelfia, in sostanza il confine sud, quello tra Gaza ed Egitto. Questi sono gli ostacoli tecnici nella trattativa, chiamiamoli così. Poi ci sono altre questioni interne a una o all'altra parte. Citerei sul fronte israeliano sicuramente la contrarietà dell'estrema destra dentro il governo Netanyahu a un accordo, anche se questa contrarietà potrebbe essere superata con il supporto del centro della politica israeliana e forse anche con il supporto futuro di Trump alle mire espansionistiche proprio dell'estrema destra israeliana in Cisgiordania. Non dobbiamo comunque correre troppo avanti. Da valutare infine l'impatto delle differenze tra Netanyahu e i vertici militari, questi ultimi molto più propensi a una tregua. Anche oggi, poco fa è arrivata notizia, sono morti nella striscia 5 soldati.
Grazie Emanuele Valenti. E come diceva appunto Emanuele, dal lato israeliano c'è il tema della contrarietà dell'estrema destra, delle questioni interne alla Knesset israeliana. Di questo abbiamo parlato con Ugo Tramballi, ma siamo partiti dal perché, cos'è cambiato in questo momento. Ci siamo trovati tante volte in questa situazione, ma questa volta sembra un po' diversa. Allora sentiamo Ugo Tramballi, giornalista, editorialista del Sole 24 Ore, esperto di Medio Oriente.
Intanto il fattore Trump. Ricordo quando ho partecipato al dialogo mediterraneo organizzati dall'ISPI, il ministro degli esteri palestinese mi diceva, io restare fatto, diceva che sicuramente Donald Trump ci darà lo Stato palestinese, cosa che invece pensa esattamente anche Bibi Netanyahu, ma al contrario, che Donald Trump non darà mai lo Stato palestinese. Questo per dire che chiunque nel mondo guarda Donald Trump come appunto il re taumaturgo, quello che risolverà i loro problemi nella speranza di essere dalla parte giusta della storia vista da Trump. E quindi indubbiamente Trump ha questa capacità. Trump, indipendentemente dalle cose che dice, sono cose orrende quelle che dice, però ha questa capacità in questo momento di poter influire anche quando non vuole influire, perché non è chiaro come vorrebbe influire. Quando lui dice se non liberano Hamas, non libera gli ostaggi, scatenerò l'inferno su Gaza, ma qualcuno gli dovrebbe dire però che è 1 anno e 3 mesi che gli israeliani hanno già scatenato l'inferno a Gaza, non so quale altra cosa possa fare. Però tutti, a dispetto delle cretinate, delle cose orribili che dice, però tutti attendono qualche cosa, e quindi tutti cercano di fare qualche cosa, come dire, to please the king, per rendere, come dire, per leccare i piedi al re. Resta appunto curioso vedere cosa fanno gli estremisti nazionali religiosi israeliani che sono al governo con Bibi Netanyahu.
Ecco, appunto, a questo proposito, fino ad ora quello è sempre stato un po' uno dei temi, no? Cioè Ben-Gvir, Smotrich, eccetera, che è assolutamente inamovibili, cosa che sembra siano tuttora, ma forse adesso è superabile questo scoglio?
I loro erano una condizione sine qua non per non fare nessun accordo, no? Cioè è tuttora, ancora oggi, Smotrich e Ben-Gvir hanno ribadito che sarebbe una sconfitta, sarebbe una resa, sarebbe, no, questo è il momento in cui bisogna riconquistare Gaza e liberarci di Hamas, e per loro Hamas sono tutti i palestinesi che esistono. Però non hanno ancora detto se, come dicevano le altre volte, se si fa l'accordo senza aver vinto la guerra, senza aver stravinto, aver distrutto Hamas, noi ce ne andiamo. Allora, delle due l'una: o loro hanno scoperto cosa possibile, perché chiunque raggiunge il potere, ovunque nel mondo, chiunque raggiunge il potere poi fa fatica a rinunciare al potere, quindi a dispetto di tutte le loro minacce, questa volta magari Ben-Gvir e Smotrich preferiscono rinunciare a Gaza, ma non rinunciando, perché resta sempre la West Bank, in attesa di capire cosa vorrà fare Donald Trump rispetto ai palestinesi e allo Stato palestinese nella West Bank. O l'altra, appunto, delle due l'una, questa è l'una, l'altra potrebbe invece essere che loro usciranno dal governo, ma questo sarà rilevante in questo momento. Cioè Bibi Netanyahu impediva qualsiasi, perché facendo l'accordo cadeva il governo, lui perdeva il potere. Questa volta invece è molto diverso. La vittoria su Hezbollah, la vittoria sull'Iran rendono Bibi Netanyahu il vincitore di una possibile, nel caso di una crisi di politica e ritorno alle urne, Bibi Netanyahu sicuramente vincerebbe, in una maggioranza relativa naturalmente, ma quanto basta per avere il mandato dal Presidente della Repubblica per formare un nuovo governo. E ora è ovvio che quelli uscirebbero, ma resterebbero tutti gli altri partiti di centro, di centro-sinistra, che negli anni passati, un anno e mezzo fa, avevano rifiutato di tornare al potere con lui perché lui aveva tradito tutti i suoi alleati. Questa volta la situazione è completamente diversa, difficilmente rinuncerebbero a formare un governo con Bibi Netanyahu buttando fuori dal governo Ben-Gvir o Smotrich. Cioè, quindi delle due l'una, o loro accetteranno questa, quella che loro ritengono una sconfitta, cioè il cessate il fuoco e forse anche la fine del conflitto a Gaza, oppure invece Bibi Netanyahu li scarica perché tanto sa che vince le elezioni e quelli che una volta non volevano andare al governo con lui oggi correrebbero a fare una partita, un governo di coalizione. Netanyahu può anche aprire una crisi di governo cacciando questi qua e aprire e formare una nuova maggioranza anche senza andare alle elezioni.
Questo quindi per quanto riguarda il lato israeliano, ma cosa si muove sul fronte palestinese? Mi ha raggiunto in studio Shauki Senussi. Shauki.
Buonasera Martina. Come è accaduto spesso negli ultimi mesi, questa è una premessa, Israele afferma che ora la palla è nel campo di Hamas e fa un nome, Mohammed Sinwar, il fratello minore di Yahya Sinwar, ucciso nell'ottobre scorso. Wall Street Journal, citando funzionari di Tel Aviv, scrive che Mohammed Sinwar è il nuovo uomo forte nella striscia dopo che l'ala militare ha respinto la decisione della dirigenza in esilio in Qatar di formare un consiglio di leadership collettivo invece di scegliere un nuovo capo. Quindi Netanyahu ha già messo le mani avanti e se fallisce anche questa volta la trattativa sappiamo già di chi è la colpa. La domanda vera è chi in questo momento vuole un cessate il fuoco, quelli che stanno sotto le bombe o quelli che vivono a Doha? La risposta è entrambi. Da mesi i leader di Hamas fuori e dentro hanno fatto sapere che vogliono porre fine alla guerra a Gaza, che ha gravemente indebolito l'ala militare e l'ufficio politico, ha portato allo sfollamento di quasi 2 milioni di persone e ha ridotto le città in macerie. Secondo fonti saudite, Hamas ha presentato la sua risposta finale alla bozza senza chiedere alcuna modifica, ma insiste sul fatto che qualsiasi negoziato per garantire il rilascio degli ostaggi debba far parte di un patto globale per porre fine alla guerra a Gaza. Questa è l'unica vera linea rossa e trova d'accordo le due anime di Hamas.
Ma Shauki, da cosa capiamo che Hamas questa volta fa sul serio?
Con un gesto di apertura che è stato definito di clamoroso, nel senso che la delegazione islamista aveva approvato una lista israeliana di 34 ostaggi da rilasciare nella prima fase, ma poi a sorpresa ha accettato la richiesta di Israele di inserire altre 11 persone da rilasciare sempre nella prima fase di questo accordo. Israele li classifica come civili, ma Hamas li considera soldati. Alla fine è stato trovato un compromesso, gli 11 ostaggi saranno trattati come soldati e verrebbero scambiati con un numero maggiore di prigionieri palestinesi rispetto a quelli rilasciati per ostaggi civili. Su questo fronte, chiudo, secondo fonti palestinesi, Israele continua a bloccare il rilascio di 10 prigionieri eccellenti. Tra questi ci sono Marwan Barghouti, il leader di Tanzim, la fazione armata del Fatah, e Ahmad Sadat, il capo del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, che è dietro l'assassinio di un ministro israeliano, Revan Zevi, nel 2001. Il loro rilascio sarebbe un risultato clamoroso per Hamas, avrà un grosso peso nel rapporto di forza con l'autorità palestinese.
Grazie Shauki Senussi.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Andiamo in Francia, un poliziotto è sospettato di aver ucciso un ragazzo di origini palestinesi mentre era ammanettato in custodia della polizia. Una storia che è avvenuta nell'estate del 2023, ma che esce solo ora, grazie al quotidiano francese Libération. Una storia che quindi probabilmente è stata insabbiata e tenuta nascosta per oltre un anno. Ce ne parla Francesco Giorgini.
Si chiamava Tamer Miskir, un uomo di 47 anni palestinese, arrestato il 27 agosto 2023 perché coinvolto in una rissa alla stazione Gare de l'Est del metro parigino. Ammanettato, caricato su un veicolo della polizia, nel quale riceverà da un poliziotto di 27 anni una serie di colpi al volto e alla testa che lo spediscono prima in coma per una settimana, per infine causarne la morte per trauma cranico e facciale grave, secondo il referto dell'autopsia. Il poliziotto sostiene aver colpito l'uomo di 47 anni ammanettato perché aggressivo in stato d'ebbrezza, versione sostenuta da una collega poliziotta. Resta che dopo una lunga inchiesta durata mesi, il poliziotto è iscritto al registro degli indagati l'11 gennaio 2024 con l'accusa di percosse e violenze volontarie che hanno causato la morte senza l'intenzione di uccidere. Accusa più lieve che l'omicidio fosse anche involontario. Il poliziotto sospeso sotto controllo giudiziario resta libero e il suo avvocato non si è espresso pubblicamente. Se le autorità francesi hanno spiegato non essere riuscite a mettersi in contatto né con i familiari né con altri conoscenti della vittima, resta singolare l'assoluto silenzio durato mesi della Procura di Parigi sull'accaduto, reso noto solo grazie al lavoro di inchiesta dei giornalisti del quotidiano Libération, che oggi ha pubblicato sul suo sito l'informazione con la conferma della Procura. Silenzio negligente o silenzio calcolato per non aggravare la reputazione poco onorabile della polizia francese, già ternita da episodi di violenza arbitraria e disproporzionata, come l'omicidio del giovane Neil durante un controllo stradale a Nanterre, alle porte di Parigi, nel giugno 2023.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Adesso andiamo in Spagna, dove il governo socialista di Pedro Sánchez e l'estrema destra di Vox si sfidano anche sui fondi ai sindacati. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
La crescita dell'economia spagnola sta beneficiando anche i sindacati. Dopo il minimo storico registrato nel 2020, in tre anni sono arrivati 70.000 nuovi iscritti, il 4% in più. Certo, siamo ancora lontani dalle cifre registrate in un anno come il 2009, cioè prima della crisi, quando un lavoratore su sette era iscritto a un sindacato, ma almeno c'è una piccola inversione di tendenza. Bisognerà vedere se duratura. In questi anni un'alleata dei sindacati è stata la ministra del lavoro Yolanda Díaz, che ha varato una riforma del lavoro che ha limitato la precarietà e che ha aumentato il salario minimo da 700 a 1200 euro. Ora ha dato un ulteriore passo con la decisione di aumentare i finanziamenti destinati ai sindacati, portando la cifra a un massimo storico di 32 milioni di euro per il 2025, quasi il doppio rispetto ai 17 milioni concessi nel 2024. Praticamente in un solo anno i sindacati spagnoli hanno ricevuto quasi la stessa cifra che nei peggiori 4 anni della crisi economica. Le quote degli iscritti rappresentano l'80% dell'ingresso dei sindacati spagnoli, il restante 20% proviene in parte dai trasferimenti statali, ma non tutti in Spagna amano i sindacati. Alcune regioni spagnole governate dal Partito Popolare e dall'estrema destra di Vox vanno in direzione opposta, tagliando drasticamente i fondi con l'obiettivo di asfissiare i sindacati. Vox ha ottenuto un taglio del 95% delle sovvenzioni in Castiglia e León, mentre a Murcia la riduzione è stata del 25%, ma con ulteriori minacce di eliminarle completamente. Tagli che vengono giustificati come un tentativo di ridurre la dipendenza dei sindacati dai fondi pubblici, ma in realtà l'obiettivo è quello di indebolire i sindacati mettendo in discussione il suo ruolo nelle negoziazioni sociali e la sua presenza sui posti di lavoro, lasciando libertà alle aziende di imporre condizioni di lavoro meno favorevoli con gravi conseguenze sulla vita dei dipendenti. Non basteranno però i soldi del governo per fermare il retrocesso dei diritti sindacali degli ultimi 30 anni. Nel 2025 la battaglia del lavoro passerà per la proposta della ministra del lavoro Yolanda Diaz di approvare una settimana lavorativa di 37 ore e mezzo. I sindacati ci stanno e hanno già firmato un accordo preliminare. La Confindustria spagnola, appoggiata dalle destre e da pezzi della maggioranza di Sanchez, rifiuta di sedersi al tavolo per negoziare. Ma la riduzione della settimana lavorativa è una delle priorità del governo di Sanchez, che sa che non può lasciar cadere questa riforma senza conseguenze.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Adesso andiamo a Los Angeles, negli Stati Uniti, dove gli incendi non si fermano. Il nuovo numero aggiornato delle vittime parla di 24 morti e 26 dispersi, danni per 250 miliardi di dollari, e i venti che continuano a spingere le fiamme fanno sì che gli incendi non si fermano e c'è una nuova allerta per domani. Diana Santini ha raggiunto a Los Angeles il giornalista Matteo Ghidoni.
Sono saliti i famosi Santa Ana Winds, i venti di Santa Ana, e questo causa ovviamente una prolungazione del rischio di questi incendi, che erano stati, diciamo, contenuti, il Palisades Fire il 13%, mentre il Eaton Fire al 27%, soltanto che appunto l'arrivo di questi venti fino a 65 miglia orarie potrà causare un nuovo riaccendersi di incendi, anche non soltanto nelle zone in cui adesso ci sono i fuochi attivi, ma in altre parti della città, perché col vento così forte ovviamente le scintille vengono trasportate, può succedere sia verso nord che verso est, quindi verso Calabasas a nord, ma verso est, verso zone come Encino oppure Brentwood, che sono anche zone molto ricche e conosciute della città.
Senti, si parla molto ovviamente a proposito di ricchi, dei personaggi famosi, no? Che hanno perso le proprie case. Leggevo però che ci sono 150-180 mila ancora evacuati. Chi sono? Verso che zone si dirigono? Stanno dalle tue parti? Ne hai incontrato qualcuno?
Ovviamente si parla prima di quelli famosi, ma le vittime sono soprattutto persone normali. Ci sono centri di accoglienza in tutta l'area di Los Angeles. Io domani andrò tutto il giorno a intervistare nei vari shelter che accolgono. È ovvio che fa più notizia se Jamie Lee Curtis ha perso la sua mansion, però sono tantissime, sono oltre 12.000 le strutture già danneggiate da questi fuochi e che appunto sono in parte ancora attivi. Non si sa quando finiranno, e la gente ovviamente è sempre quella che ci rimette di fondo, perché ovviamente dietro c'è anche tutta una questione legata alle assicurazioni, un po' complessa, però basicamente cosa è successo? Che un anno fa le più grandi compagnie assicurative hanno detto alle persone: ok, non ti assicuriamo più per gli incendi, oppure il tuo premio passa da $5.000 all'anno a $20.000 all'anno, e ovviamente un sacco di persone hanno dovuto rinunciare ad assicurare le proprie case. Questo cosa vuol dire? Che è arrivato adesso questo incendio e tantissimi si sono ritrovati con una casa non assicurata o assicurata a un valore molto inferiore al valore reale di mercato, e quindi adesso dovranno fare i conti con appunto il fatto che, oltre ad avere perso la propria proprietà, in qualche modo dovranno affrontare una guerra con la loro assicurazione, sperando di recuperare almeno qualche soldo, ecco.
E ovviamente gli incendi di Los Angeles hanno degli effetti anche su Hollywood e sulle sue produzioni anche di serie TV. Ma prima di sentire Alice Cucchetti, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Los Angeles brucia da ormai una settimana e le proporzioni della catastrofe si ingigantiscono di giorno in giorno. E se gli elenchi che circolano di celebrity che hanno perso le proprie case milionarie non ci importano granché, piuttosto ci interessa notare che ad Altadena il fuoco ha raso al suolo una storica comunità afroamericana, nonché una delle poche zone in cui ancora erano presenti abitazioni a prezzi abbordabili e gli effetti della gentrificazione erano stati contenuti, è difficile non pensare a quali potranno essere le conseguenze a lungo termine sull'industria dell'intrattenimento hollywoodiana e dunque globale. Si tratta del terzo stop pressoché totale alle attività in una manciata d'anni, dopo i lockdown per il Covid-19 e il doppio sciopero di sceneggiatori e attori del 2023. Da nessuno di questi due precedenti l'industria si è ancora davvero ripresa, a livello né economico né creativo, per di più in un momento già di per sé delicato. Come ovvio, non si filma nulla in questi giorni. L'elenco degli show le cui riprese sono state interrotte è lungo, da Grey's Anatomy alla nuova stagione di Fallout, mentre i lavoratori della fabbrica dei sogni, non solo gli attori famosi, vedono andare in fumo insieme alle proprie abitazioni anche diverse location storiche e tanti luoghi dell'immaginario collettivo. Naturalmente non ogni serie TV statunitense viene fatta a Hollywood, anzi più spesso che no per le scene in esterni fanno da controfigura altri luoghi meno costosi, da Vancouver ad Atlanta, ma la città degli angeli è da oltre un secolo il centro e il motore dell'entertainment occidentale. Oltre alle produzioni di nuovi film e show, gli incendi di questi giorni stanno colpendo la stagione dei premi, con nomination e cerimonie rimandate. Un altro aspetto che può apparire, e sicuramente è frivolo, ma è pure cruciale per la filiera hollywoodiana. È tutto nelle mani del vento, ci si ripete. In una metropoli che è sorta quasi dal nulla tra l'oceano e il deserto, contro ogni buon senso, e oggi esposta ancora di più agli eventi estremi aggravati dall'emergenza climatica, guarda sé sempre nel bene e nel male al futuro. Quello del piccolo schermo, dopo un 2024 non proprio scintillante, vedrà innanzitutto, probabilmente in estate, ma la data non è certa, l'attesa conclusione di una delle serie fenomeno degli ultimi anni, Stranger Things, un titolo che ha seguito tutti gli stop e le ripartenze di questo travagliato lustro hollywoodiano. Nel frattempo il cast di giovanissimi è cresciuto e c'è una certa curiosità, mista a timore, di scoprire come se la caveranno gli autori con personaggi che, per forza di cose, appariranno molto più adulti di quanto dovrebbero. Tra i ritorni più attesi, il più vicino è quello di Scissione su Apple TV Plus, mentre ad aprile arriveranno sia The Last of Us parte 2, sia la seconda e ultima annata di Andor, la miglior serie ambientata nell'universo di Star Wars e dedicata alla resistenza contro l'impero. Chi è rimasto in sospeso alla fine della stagione 2 di Squid Game non si disperi, perché la 3 arriverà già quest'anno, così come rivedremo mercoledì con la new entry Lady Gaga, The Bear, The White Lotus, Yellow Jackets. Sul versante novità invece alcune sono già qui. Non c'entra Hollywood, anche se il regista è l'inglese Joe Wright di Espiazione, Orgoglio e Pregiudizio e L'ora più buia, ma certo la serie più chiacchierata da noi è indiscutibilmente M, il figlio del secolo, con Luca Marinelli nei panni di Mussolini, appena iniziata su Sky. Su Netflix vogliamo segnalare Asura, diretta dal maestro giapponese Hirokazu Koreeda, mentre dall'altra parte dell'oceano è partita The Pitt, quasi un sequel ideale di ER, Medici in prima linea. Su Netflix a febbraio vedremo per la prima volta Robert De Niro in una serie, Zero Day, mentre su Apple TV Plus a marzo Martin Scorsese farà capolino nel meta show su Hollywood The Studio. Gli appassionati di Stephen King attendono il prequel di It, Welcome to Derry, quelli di fumetti i titoli Marvel Daredevil Born Again e Ironheart, gli amanti della fantascienza le espansioni Alien Earth e Blade Runner 2099, i fan del Trono di Spade lo spin-off A Night of Seven Kings. Kingdoms. Chi ama l'Irlanda, che sta vivendo un momento d'oro, potrà gustarsi gli intrighi di House of Guinness e la nuova comedy dell'autrice di Derry Girls, How to Get to Heaven from Belfast. A New York si celebrerà poi il 50° anniversario del Saturday Night Live, che sia di buon auspicio per mescolare un po' di sacrosanta rabbia ai sogni e alle risate e, già che si guarda il futuro, provare a ricostruirne uno migliore.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.